Il radiogiornale.
Buongiorno da Vera Pellandini. Voleva uccidere membri dell'amministrazione Trump perché incompetenti. Emergono nuovi dettagli sull'attentato di Washington. Oggi prima udienza per Cole Thomas Allen. Intenso lavoro diplomatico in Medio Oriente, colloqui falliti, ma si parla di proposte per la riapertura di Hormuz. Oggi il ministro degli esteri iraniano Araghchi da Putin. Sessione speciale del Consiglio nazionale per 4 giorni a Berna, al centro dei dibattimenti le condizioni di lavoro nelle cure infermieristiche e la digitalizzazione delle assicurazioni sociali. Atteso processo al Tribunale Penale di Federale di Bellinzona, Gulnara Karimova, figlia dell'ex presidente dell'Uzbekistan, accusata di riciclaggio di denaro e corruzione. Per lo sport, hockey su ghiaccio, il Davos ad un passo dal titolo. In gara 5 ieri sera i grigionesi hanno battuto il Friburgo 5-4. Martedì il prossimo incontro. Negli Stati Uniti si terrà dunque in giornata la prima udienza in tribunale per Cole Thomas Allen, il 31enne originario della California che l'altro ieri sera ha fatto irruzione armato nell'hotel Hilton di Washington in occasione della cena dei corrispondenti della Casa Bianca. Intanto proseguono le indagini per chiarire obiettivi e movente dello sparatore, il nostro corrispondente da Washington Andrea Vosti.
Cole Thomas Allen intendeva colpire il maggior numero di membri del governo Trump. A sostenerlo a indagini ancora in fase preliminare è procuratore generale ad interim Todd Blanche, intervistato dalla CNN.
Still looking to try to understand a motive from our preliminary investigation, it does appear the suspect was targeting members of the administration.
Il ministro della giustizia, succeduto poche settimane fa alla defenestrata Pam Bondi, ha quindi confermato che l'uomo ha viaggiato in treno da Los Angeles a Washington passando per Chicago e che aveva preso una camera nell'hotel della cena di gala 2 giorni prima dell'evento, sperando così facendo di eludere i controlli di sicurezza.
It appears he traveled by train and checked into the Washington Hilton a couple days ago on the 24th.
Numerosi media americani rivelano che Allen avrebbe inviato ai suoi familiari un manifesto contro Donald Trump. E questo pochi minuti prima di aprire il fuoco nella lobby dell'Hotel Hilton, a pochi metri soltanto dalla sala delle feste dove il presidente, il suo vice J.D. Vance e vari ministri del governo erano radunati per la cena dei corrispondenti. Nel documento il 31enne insegnante californiano si definirebbe un assassino federale amichevole ed esprimerebbe giudizi molto critici sul presidente e sull'incompetenza dell'attuale amministrazione americana. Sempre secondo i media statunitensi, i familiari di Allen avrebbero immediatamente allarmato le autorità, ma troppo tardi per fermarlo. In giornata, Cole Thomas Allen farà dunque la sua prima apparizione in tribunale. 2 per ora capi di imputazione nei suoi confronti, aggressione a un agente federale e utilizzo di un'arma per commettere un reato.
E ora gli aggiornamenti sul conflitto in Medio Oriente, dapprima sul piano diplomatico. Dopo aver fatto tappa in Oman, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi è atterrato a San Pietroburgo per incontrare il presidente russo Vladimir Putin. E secondo alcune indiscrezioni, l'Iran avrebbe fatto un'offerta agli Stati Uniti che permetterebbe di superare la fase di stallo in cui si trovano attualmente i negoziati. Ci aggiorna dalla redazione Sofia Stroppini.
Gli incontri con gli emissari statunitensi Witkoff e Kushner previsti per questo fine settimana sono saltati e intanto il ministro degli esteri iraniano Araghchi procede il suo tour per raccogliere consensi. Dapprima Islamabad in Pakistan, paese che ha assunto il ruolo di mediatore tra Teheran e Washington, poi in Oman, dove ha ragionato su come garantire un passaggio sicuro nello stretto di Hormuz, attualmente sottoposto a un doppio blocco da parte di Iran e Stati Uniti. Infine Abbas Araghchi incontra il presidente russo Vladimir Putin. Nel frattempo il portale di informazione statunitense Axios ha diffuso una notizia citando fonti governative. L'Iran avrebbe trasmesso agli Stati Uniti una nuova proposta per riaprire lo stretto di Hormuz e porre fine al conflitto. Una proposta che prevede di negoziare sul dossier nucleare soltanto in una fase successiva. La notizia è stata rilanciata dalle agenzie di stampa iraniane, ma mancano per ora conferme ufficiali da entrambe le parti.
E instabile rimane anche l'altro fronte di guerra, quello fra Libano e Israele, con continue violazioni della tregua. Nelle ultime ore, secondo il Ministero della Salute libanese, nel paese sono morte almeno 14 persone, una quarantina i feriti. In Israele, intanto, ci sono novità politiche in vista delle elezioni di ottobre. È stata annunciata un'alleanza in seno al blocco riformista. Gli ex primi ministri Naftali Bennett e Yair Lapid fusionano i loro partiti e propongono una candidatura congiunta al voto. Abbiamo adesso in collegamento da Gerusalemme il nostro collaboratore Michele Giorgio. Buongiorno Michele.
Buongiorno a voi.
Allora, due ex premier di nuovo alleati, sicuramente una mossa contro Netanyahu. Che chance hanno di imporsi, secondo te?
Hanno ottime chance, perché i sondaggi già da tempo dicono che soprattutto Naftali Bennett, che è un esponente della destra israeliana, ma personalmente avversario accanito di Netanyahu, ha delle ottime possibilità. I sondaggi lo danno sicuramente come possibile anche vincente, sarà un testa a testa almeno al momento con Netanyahu, però sta di fatto che entrambi i due leader di partito, appunto Bennett è un esponente della destra e Lapid che è un centrista, unendo le forze possono davvero creare una coalizione in grado di mettere in forte difficoltà il premier Netanyahu e la sua maggioranza di destra religiosa. E come vi dicevo, i sondaggi sicuramente danno delle indicazioni in quella direzione. E naturalmente da parte della destra si tende a descrivere questa alleanza come un modo per far partecipare anche gli arabi, cioè i partiti arabi di Israele, al governo, così come è accaduto tra il 2021 e il 2022, quando una formazione araba, proprio quando era Naftali Bennett primo ministro, prese per la prima volta parte nella storia di Israele al governo. E questo naturalmente è uno strumento che la destra di Netanyahu cercherà di usare per consolidare il suo consenso e cercare di battere Bennett e Lapid.
Intanto la tensione con il Libano rimane altissima, c'è anche la situazione a Gaza che prosegue, non è per nulla risolta, e poi il fronte iraniano. Bennett e Lapid che visione comune hanno riguardo a tutti questi scenari di guerra?
Ma hanno sicuramente una visione comune, perché quando si tratta della sicurezza di Israele, quando il paese è in guerra, non ci sono differenze marginali tra i vari leader israeliani, soprattutto se parliamo di quelli che sono nell'area tra il centro e la destra, come nel caso appunto di Lapid e Bennett. Bennett in particolare è giusto anche ricordare che è un leader abbastanza radicale rispetto sia all'uso della forza ma anche rispetto ai diritti dei palestinesi. Quando Bennett era parte della Knesset, faceva politica attiva prima di ritirarsi, ha più volte affermato di essere contrario alla nascita di uno Stato palestinese nel territorio storico della Palestina, quindi tra il Mediterraneo ed il fiume Giordano. Lapid è un leader più aperto e però che guarda soprattutto a quelli che sono i rapporti internazionali, quindi credo dovessero vincere le elezioni che sicuramente questo possibile nuovo governo cercherebbe anche di avviare delle relazioni un po' diverse con la comunità internazionale rispetto alla chiusura totale che abbiamo visto da parte di Benjamin Netanyahu.
Grazie Michele Giorgio, in diretta da Gerusalemme, in Svizzera adesso. Da oggi il Consiglio nazionale è riunito per 4 giorni in sessione speciale. Fra i temi di rilievo ci saranno le condizioni di lavoro nelle cure infermieristiche e la digitalizzazione delle assicurazioni sociali. Ci dice di più da Berna Giampaolo Driussi.
Si chiama sessione speciale, ma di speciale ha solo il periodo in cui si tiene, fuori dalle 4 sessioni ordinarie, è limitata nel tempo ed è dedicata a temi già pronti e può insomma essere considerata una sessione svuota cassetti, durante la quale sarà vietato tornare a riempirli con nuove proposte, ma non per questo priva di interesse. Fra i temi d'attualità, la seconda tappa d'attuazione dell'iniziativa popolare sulle cure infermieristiche, approvata in votazione nel novembre 2021. In questa fase il Consiglio federale intende fra l'altro migliorare le condizioni di lavoro nel settore, per esempio riducendo la durata della settimana lavorativa, modifiche in più punti respinte dalla commissione preparatoria ritenendole un'ingerenza eccessiva nei rapporti di lavoro e comportando costi considerati troppo elevati. L'argomento verrà trattato domani, ma non sarà l'unico tema di competenza del Dipartimento federale dell'Interno affrontato in questi giorni dalla Camera del Popolo. Mercoledì si parlerà di digitalizzazione nelle assicurazioni sociali attraverso una modifica di legge che vuole, per esempio, permettere ai cittadini l'accesso ai propri dossier AVS per via informatica. La sessione speciale prenderà il via oggi pomeriggio con, all'ordine del giorno, una dichiarazione per il riconoscimento come crimine contro l'umanità delle persecuzioni subite in Svizzera dalle popolazioni nomadi Jenisch e Sinti fra il 1926 e il 1976.
Si apre oggi davanti al Tribunale Penale Federale di Bellinzona un processo molto atteso. L'imputata è Gulnara Karimova, figlia dell'ex presidente dell'Uzbekistan, accusata di riciclaggio di denaro, corruzione e di essere a capo di un'organizzazione criminale. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
Sul banco degli imputati per riciclaggio di denaro siedono anche un ex gestore patrimoniale della banca gineverina Lombardo Die e la stessa banca. Tra i coimputati figura anche l'ex braccio destro di Karimova. Secondo l'accusa, tra il 2005 e il 2013 Karimova avrebbe diretto un'organizzazione criminale per riciclare denaro di origine illecita. Utilizzava dei prestanome per aprire conti bancari in Svizzera e celare la provenienza dei fondi, di cui era l'unica beneficiaria. All'epoca Karimova ricopriva incarichi pubblici di primo piano in Uzbekistan e anche in Svizzera come rappresentante del suo paese all'ONU a Ginevra. Suo padre ha governato l'Uzbekistan per oltre 25 anni dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica. La Svizzera non è il primo paese a mettere sotto processo Karimova. Dopo la morte del padre nel 2016, Karimova è stata perseguita dalle autorità del suo paese per corruzione e condannata a 13 anni di carcere nel 2020. Il processo prevede 18 giorni di dibattimento. La sentenza è prevista per la fine di maggio.
Chiaro e secco no degli elettori friburghesi al piano di risparmio voluto da esecutivo e legislativo. Ben due elettori su tre hanno infatti respinto ieri la legge sul risanamento delle finanze dello Stato. Bassa la partecipazione al voto, appena sopra il 32% degli aventi diritto. In redazione Johnny Canonica.
In Parlamento la legge era stata approvata dai due terzi dei gran consiglieri, rapporti invertiti invece alle urne con il 68,6% degli elettori a dire un chiaro no a un testo voluto dal centrodestra e contro il quale il Partito Socialista, Verdi e Ambienti Sindacali avevano lanciato referendum. L'obiettivo della legge sul risanamento delle finanze dello Stato avrebbe prodotto risparmi di 405 milioni di franchi nel periodo 2026-2028. Il 70% dei risparmi sarebbe avvenuto sul fronte delle uscite, in particolare sulla voce costi di personale, il 30% su quello delle entrate.
Non ci aspettavamo un divario del genere, è molto chiaro, ha affermato il consigliere di Stato Jean-Pierre Sicken. Questo è un risultato che non lascia alcun dubbio, ma preciso che si tratta di un insieme di 18 misure e il pacchetto si è in qualche modo rivoltato contro di noi, sommando le opposizioni, ha spiegato il politico del centro, direttore del Dipartimento delle Finanze. Quindi, in ogni caso, non siamo riusciti a trovare le parole giuste per infondere fiducia nella popolazione ed eliminare le paure e i timori che sono stati alimentati dagli oppositori durante tutta la campagna. Non abbiamo trovato il modo di ribaltare la situazione. Da notare infine che, a causa di questo referendum, il Canton Friburgo ha iniziato il 2026 senza un preventivo approvato. Uno stato di cose anomalo che autorizza lo Stato a sostenere le sole spese strettamente necessarie.
Mai prima d'ora una tecnologia digitale si era diffusa con tale rapidità in Svizzera. Parliamo dell'intelligenza artificiale utilizzata per creare testi, immagini, video o canzoni. Un uso che mette la Confederazione tra i primi fruitori in Europa. Sentiamo da Berna Alessio Veronelli.
Un popolo di smanettoni, ma in linea con le ultime tendenze tecnologiche che ormai da tempo rimano con intelligenza artificiale, in particolare quella generativa, ovvero capace di creare nuovi contenuti sotto forma di testi, immagini, video e audio. Quasi la metà della popolazione elvetica ne fa uso, confermano i dati per il 2025 dell'Ufficio Federale di Statistica, con una diffusione di una rapidità mai vista prima per una nuova tecnologia digitale, databile infatti a soli 3 anni fa come accessibilità generale via internet. Un sondaggio di Comparis aveva recentemente rivelato che il 76% della popolazione adulta in Svizzera utilizza strumenti di intelligenza artificiale nella vita quotidiana, con i più giovani, le persone maggiormente istruite, quelle con un reddito alto, quelle con attività scientifiche o intellettuali e i romandi a farne un uso particolarmente elevato. Nella fascia d'età tra i 18 e i 35 anni il tasso di utilizzo è addirittura del 90% contro il 52% degli over 56. Nel confronto europeo la Confederazione si piazza al terzo posto per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale dietro Norvegia e Danimarca, ma di gran lunga davanti a Francia, Germania e Italia. Un utilizzo soprattutto in ambito privato, ma anche professionale e a scopi formativi.
E in chiusura andiamo a Venezia, dove la Fondazione del Teatro La Fenice ha annunciato di aver interrotto ogni forma di collaborazione con Beatrice Venezzi. Un rapporto burrascoso quello tra la direttrice d'orchestra e l'orchestra, una vicenda segnata anche da polemiche politiche. Sentiamo il nostro collaboratore Alessandro Braga.
Il finale inatteso è arrivato per mano del sovrintendente Nicola Colabianchi, l'uomo che l'aveva difesa fino all'ultimo, nonostante mesi di proteste da parte degli orchestrali, culminate anche in scioperi e manifestazioni. La decisione, si legge nella nota che annuncia l'annullamento di ogni futura collaborazione tra Beatrice Venezzi e La Fenice, è maturata anche a seguito delle reiterate e gravi dichiarazioni pubbliche del maestro, offensive e lesive del valore artistico e professionale della Fondazione Teatro La Fenice e della sua orchestra. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l'intervista rilasciata al giornale argentino La Nación, in cui Venezzi di fatto accusava gli orchestrali del teatro di essere dei raccomandati. «Io non ho padrini», aveva detto, «e questa è la differenza. Non provengo da una famiglia di musicisti, e questa è un'orchestra dove le posizioni si tramandano praticamente di padre in figlio». Troppo per poter andare avanti insieme, dopo mesi di polemiche tra Venezzi e le maestranze del teatro, che non a caso hanno accolto la notizia con un applauso. Ora, dicono i vertici della fondazione, che hanno incassato la solidarietà del ministro della cultura Alessandro Giuli, si impegneranno nella promozione di un ambiente professionale fondato sul rispetto reciproco. Si vedrà con quale figura la direzione dell'orchestra.
È tutto per questa edizione. Io vi lascio allo sport e vi aspetto alle 8. Grazie e a più tardi.